Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e ho il piacere di riavere con noi un ospite ormai cara per le nostre puntate più politologiche, ovvero Alessia Paolillo, esperta di politica e società cinesi e dottoranda in civiltà dell'Asia, dell'Africa e la Sapienza. Ciao Alessia!
Ciao, ciao a tutte e tutti e grazie ancora di avermi invitata.
Parliamo di civiltà ecologica, un concetto nato nei tardi anni 60 del Novecento, la cui costituzione rappresenterebbe la soluzione al problema delle crisi ambientali che stavano emergendo, provocate dalla modernizzazione industriale. Quando parliamo di ecological civilization in relazione alla Cina, quali sono gli obiettivi?
È una domanda davvero complessa, è la più basilare ma complessa perché dovremmo partire dalla sua definizione. E il problema è che di civiltà ecologica non esiste una definizione univoca. Tanti studiosi si stanno ancora interrogando su cosa vada veramente ad indicare e per questo motivo in questa prima fase mi terrò sul gergo, tra virgolette, accademichese, ma non temete che poi spiego tutto per i non addetti ai lavori. E posso andare sul sicuro definendo la civiltà ecologica come un immaginario sociotecnico con implicazioni reali, come è stata definita da Mette Halskov Hansen, che è una bravissima e nota professoressa dell'Università di Oslo, che è specializzata proprio sul tema dell'ecologia in Cina. Infatti, se interessa questa tematica, consiglio vivamente i suoi papers, perché la maggior parte sono tra l'altro in open access. Quindi cosa vuol dire? Stiamo parlando di una visione di un futuro possibile, le cui fondamenta vengono costruite oggi, che è sociotecnico perché va ad avere un impatto sulla società con delle misure, delle politiche pubbliche mirate e frutto di puri tecnicismi che poi non sono altro che quelle che vengono definite le implicazioni reali. Quindi, un altro modo per dirla, è un nuovo modello di sviluppo che potremmo quasi definire verde e si lega tra l'altro e si interseca proprio con altre visioni lanciate da Pechino come il Made in China 2025, il China Vision 2050, che puntano più sulla qualità che la quantità. E quindi ecco, la civiltà ecologica non è da meno. In forma teorica quindi è un piano estremamente ambizioso della ridefinizione dei mezzi e delle modalità di produzione inseriti all'interno di questo framework, di questa cornice, che tiene in alta considerazione gli impatti di tale piano sull'ambiente. Quindi si va ad applicare a politiche legate per esempio alla conservazione del suolo fino ad arrivare a quelle sulla circolazione delle automobili. E quindi, dato che è un framework così vasto, che comprende davvero tantissimi elementi, per ora, e proprio per questo motivo, è ancora difficile definire effettivamente cosa sia e comprenderlo veramente. E ora qui mi fermo perché potrei dilungarmi tanto, tanto, e per ora non abbiamo tempo, poi semmai avremo una parte 2, non lo so.
La vision di Xi Jinping di un futuro più verde, che era stata presentata anche a Kunming nel 2021 in occasione degli UN Biodiversity Summit, uno degli incontri più importanti che discute appunto di temi ambientali, dove si era ribadita l'importanza e la volontà di avviarsi verso una civiltà ecologica, ma quali sono nel concreto le implicazioni soprattutto a livello internazionale?
Allora, a livello internazionale è davvero un caso studio interessante perché è uno dei primi prodotti di Pechino, perdonate il gergo poco ortodosso, tra virgolette, fatti in casa, che è stato largamente promosso all'estero e per certi aspetti anche ben accolto, voglio dire, è arrivata a essere citata nel programma per l'ambiente delle Nazioni Unite. E c'è da dire che la Cina è stata ampiamente accusata in passato, per esempio, del fallimento dei negoziati alla fine del 2009 al vertice delle Nazioni Unite a Copenaghen. Quindi direi che lo sviluppo anche della visione che la Cina ha su come regolare il proprio sviluppo relativamente all'impatto che questo può avere sull'ambiente è stato notevole e questo non può essere trascurato. Oggi risulta tra l'altro ancora più evidente questo impegno e la partecipazione che le delegazioni cinesi profondono insieme ai programmi ambientali delle grandi organizzazioni internazionali. C'è da dire però che sebbene le delegazioni cinesi viene riportato che lavorino alacremente e siano estremamente dedite alla causa, L'assenza del presidente Xi Jinping, registrata durante diversi grandi colloqui sul clima, di cui per esempio il più recente la COP26 a Glasgow nel 2021, rischia di far perdere un po' di credibilità del programma della civiltà ecologica. Quindi di quest'ultima ovviamente sono stati anche organizzati dei forum internazionali, l'ultimo proprio a fine maggio di quest'anno a Dali in Cina, che si intitolava proprio 2023 High Forum on Global Ecological Civilization Construction, Pursuing Global Ecological Development Together. Quindi ci sono tante situazioni in cui anche il governo organizza all'interno della propria nazione dei forum per la promozione della civiltà ecologica e invita paesi terzi. Quindi ora, pure qui, trattandosi della promozione di un nuovo modello di crescita e sviluppo, la promozione che viene fatta all'estero e le sue implicazioni varia da regione a regione, perché già solo su questo potremmo fermarci a discuterne per le prossime 2 ore. Cerco un po' di stringere dicendo che a livello di Nazioni Unite la civiltà ecologica è largamente riconosciuta e ben accetta come piano di visione di un futuro a tratti utopico, potremmo dire, possibile, che però per ora non ha implicazioni per quanto riguarda delle politiche che poi vengono promosse anche a livello internazionale legate al concetto di civiltà ecologica. Per ora è un concetto che viene presentato e viene ben accetto. Quindi, in seno agli incontri internazionali sul clima, come le varie COP, ogni tanto viene citata, ma non sempre. E a livello regionale, sia in Asia che per esempio in America Latina, viene riproposta spesso. Questo è un po' il quadro che si ha a livello internazionale, quindi se ne parla, è stata promossa, spesso viene citata, però oltre questo per ora non ha effettive implicazioni, quindi non è che sono state proposte delle politiche a livello internazionale o siano stati fatti degli accordi a livello internazionale grazie o nella cornice della civiltà ecologica. Questo quantomeno non ancora.
Sembrerebbe quindi che si tratti soprattutto di retorica, no? Quindi quali sono i principali ostacoli all'attuazione effettiva di una ecological civilization per la Cina e come si interseca o impatta sulla crescita economica?
A questa domanda non posso rispondere in modo né preciso né esaustivo per il semplice fatto che ancora effettivamente non si sa. Si dovrebbero condurre delle ricerche in loco per poter effettivamente comprendere come venga applicata la civiltà ecologica, o meglio ancora, come le politiche pubbliche inserite nella sua cornice vengano applicate, rispettate e i loro conseguenti risultati. Prima parlavamo del cambio di paradigma da quantità a qualità, e questo già è un primo elemento, direi proprio fondamentale, di come si intersechi con la crescita economica. Ed è soprattutto la vera sfida che Pechino si propone, se ci pensiamo bene. Cioè, un paese che siamo stati abituati a vedere crescere, 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 che ora si trova a ripensare la propria economia e a doverla rallentare. Certo, la questione ambientale non è l'unica a concorrere a questo rallentamento, ma sicuramente nella cornice della civiltà ecologica viene tenuta di conto.
Come viene elaborata l'ecological civilization a livello governativo in modo da renderlo comprensibile alla popolazione? Cioè, come si comunica, come si traduce in termini di propaganda per far comprendere il concetto ai cittadini cinesi?
Guarda, che io sappia, ci sono vari poster, chiamiamoli poster, quei grandi manifesti che si trovano spesso sui muri delle varie città, penso a Pechino, si trovano spesso, no? Mm-hmm. Con delle citazioni, degli aforismi che possono essere del presidente o che possono essere anche di grandi campagne che sono state lanciate, e soprattutto di questi manifesti si trovano quelli con la teoria delle due montagne e accanto il famoso aforisma «acque lucide e montagne rigogliose sono beni inestimabili», che è una massima di Xi Jinping che è proprio collegata alla civiltà ecologica. Quindi spesso e volentieri, se non si trovano proprio dei manifesti con proprio scritto sopra «Shentai Wenming», che sarebbe civiltà ecologica, si trovano la teoria delle due montagne o questo noto aforisma. E ho tra l'altro proprio di recente visto un drama che tratta questo argomento, che si chiama Find Yourself, in cinese Qu Yo Fan De Di Fang, e dove si parla non solo della rivitalizzazione rurale, ma proprio del concetto delle due montagne, che torna sovente, soprattutto sui poster che si vedono sullo sfondo durante alcune scene particolari, e sui quali si trova proprio la massima che ho citato prima, quella dell'acqua e luci delle montagne rigogliose sono beni inestimabili. E poi nel dramma si tocca tanto il tema dell'incitamento, diciamo, al ritorno alla campagna per i giovani, che è un argomento che necessariamente si interseca con quello della costruzione della civiltà ecologica, e quindi iniziano ad esserci dei prodotti anche mainstream pensati proprio per rendere la civiltà ecologica quanto più familiare possibile. E lo stiamo vedendo, e probabilmente andranno anche ad aumentare, perché come concetto, diciamo, sviluppato, più maturo, è molto recente effettivamente, quindi è probabile che nei prossimi anni lo vedremo proposto più e più volte, sia a livello nazionale che internazionale.
Vedremo come andranno a svilupparlo, speriamo che ci sarà una traduzione pratica fedele alla teoria. Io ti ringrazio moltissimo, Alessia, per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo e averci offerto un quadro abbastanza esaustivo dell'argomento.
Grazie a voi e grazie come sempre per l'invito, è un piacere poter discutere di questi begli argomenti con voi.
Come al solito, per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina, vi invito a seguirci sui vari social e unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina. E se siete interessati ad approfondire tematiche della politica cinese, potete seguire Alessia su Instagram. La trovate come Alessia in Progress. Questa era l'ultima puntata della quarta stagione di 15 minuti di Cina. Ci prendiamo un periodo di riposo per l'estate, ma vi farà compagnia lo spin-off 5 minuti di Cina, che inizierà dalla prossima settimana e vi intratterrà fino a settembre con tematiche legate agli acquisti dalla Cina. Noi ci sentiamo presto. Zaijian.
Zaijian.